che abbiamo l'inno. No, però cosa facciamo? Buonasera, iniziamo con l'inno, devo annunciarlo. Posso partire? Buonasera, grazie. In collegamento abbiamo... Grazie, dottor Menin, dottor Sapizzi. Ok, grazie. Possiamo aprire formalmente la seduta con l'inno nazionale. Grazie. Grazie. Vorrei pregare il segretario comunale, dottor Guazzi, di fare l'appello. Grazie.
Grazie, signor sindaco. Buonasera a tutti. Procedo. Commissari, presente.
Sì.
Monesi.
Presente.
Cantaluppi.
Presente.
Asti.
Presente.
Bona.
Presente.
Zoccatelli.
Presente.
Perfetto. Maffi.
Presente.
Bonelli,
presente.
Ruggeri,
presente.
Pizzi,
sì.
Presente.
Okay. Ferrari,
forse non è riuscita, aveva preannunciato che forse
non sarebbe riuscita
a dire
giustificata. E Menin,
presente.
E Mondello.
Orazio è al lavoro ed è uscito in ambulanza qualche minuto fa, ha detto che avrebbe mandato la mail.
Ma certo.
Assente giustificato.
Presente l'assessore Guarisa, l'assessore Fabiano. Prego, signor sindaco.
Ok, grazie. Sentito l'appello, svolto l'appello, i presenti garantiscono il numero legale, possiamo iniziare la seduta. Grazie ancora a tutti per la presenza e a chi ha avuto la cortesia di giustificare la propria assenza. Il primo punto all'ordine del giorno di questa seduta, comunicazioni del sindaco. Mi limiterò ad una comunicazione che oramai negli ultime sedute è diventata un po' rituale, che è quella di un aggiornamento sul tema della centrale di Tavazzano Montanaso. Sapete che l'ultima riunione che è stata fatta, di cui avevamo anche aggiornato il consiglio, era stata tenuta il 30 di marzo, una riunione in presenza con tutti i sindaci coinvolti, sia quelli del sito di Montanaso e di Tavazzano, sia quelli con Termini, a cominciare dal capoluogo a tutti gli altri 6 comuni. In quella sede, una seduta brevissima peraltro, chi coordinava i lavori, cioè la provincia, aveva comunicato che tutti i comuni presenti avevano adempiuto a segnalare quello che era stato chiesto, e cioè dei progetti di carattere strategico di interesse municipale, ma anche e soprattutto di interesse sovracomunale. In quella sede venne dato atto da parte del vicepresidente che questo adempimento era stato svolto, e si erano impegnati anche, per esempio, al comune che appartiene all'area metropolitana milanese, cioè San Zenone, ma che è comunque interessato all'evento e che la legge Marzano individua anche come coeso all'esigenza poi di essere coinvolto nella stipula della convenzione come comune contermine, e questo adempimento non è ancora stato svolto. Sono passati 50 giorni e ancora neanche l'adempimento burocratico formale da segreteria d'ordine è stato svolto. Di per sé questa è una mancanza grave. Credo che sia anche sintomo di una cattiva prassi con la quale relazionarsi ai comuni. Non ce l'aspettiamo che la nostra provincia agisca in questo modo. È una caduta di stile, è un atto di sciatteria, è comunque qualcosa di inopportuno. Dopo 50 giorni noi aspettiamo, e questo è l'aspetto più grave della vicenda, al di là della comunicazione che è manchevole e che si era invece impegnata, atto che si era impegnati a svolgere dopo pochi giorni, di una riunione collegiale per discutere in via definitiva, in modo anche proattivo, con grande determinazione, senso di responsabilità, un testo definitivo della convenzione che regola i rapporti tra gli enti locali, i comuni quindi del sito, i comuni contermini e la provincia. Nel frattempo a Roma gli atti si sono conformati, si sono definiti, e noi rischiamo per la prima volta nella storia di questo territorio di non avere ancora definito una nostra piattaforma nella quale rappresentarci, nella quale riconoscerci, e chiediamo alla provincia di svolgere velocemente questa iniziativa di mettere attorno al tavolo i comuni per discutere del merito di come oggi acquisito in modo garantito, perché nei provvedimenti degli atti governativi l'assunzione del parere dell'Istituto Superiore di Sanità è diventato vincolante ed è parte del provvedimento localizzativo, e quindi ci sentiamo garantiti dal fatto che quell'istituto sia diventato obbligatorio per EP. Dobbiamo però fare gli altri passi, le bonifiche, gli interventi sui sistemi verdi, sui interventi di forestazione. Quindi messo il tappo a quel cammino dove le emissioni della nuova autorizzazione saranno il 45% circa di quelle che oggi sono legittimate ad uscire da quel cammino, dobbiamo procedere a tappe forzate per definire il resto. Ci convochi, ci metta tutti attorno a un tavolo, perché questo è urgente, necessario ed ineludibile. Se poi intrecciamo che l'esigenza non è solo quella di capire su quali progetti e con quali risorse finanziare, o meglio, come destinare le risorse previste nelle bozze di convenzione verso quali obiettivi di investimento dirigerli, oggi è ancora più necessario accelerare questa fase, perché potremmo addirittura incrociare in modo virtuoso le possibilità che sono oggi disegnate e contenute nel recovery plan. Noi potremmo discutere dei nostri progetti strategici per questa vasta area di territorio, cercando di intrecciare le risorse previste da questa convenzione con quelle pubbliche nazionali da fonte europea. Ogni tergiversazione si traduce in un atto inconsapevole e può negarci delle opportunità. Dobbiamo ragionare in modo serio, e chiedo alla provincia di svolgere quella funzione di coesione che è sempre stata una delle risorse fondamentali alle quali questo territorio ha sempre attinto nel momento in cui aveva a che fare con dei progetti di carattere strategico. Se ci si vede ci si confronta, se ci si confronta ci si capisce, dal confronto possono scaturire azioni virtuose per questo territorio. Ogni tergiversazione si tradurrebbe in un atto incomprensibile e colpevole. E quindi chiedo a questo Consiglio, se ritiene, anche senza condividere le ragioni che possono essere sottese a questa mia esortazione a convocarci, l'importante è che noi si chieda di essere convocati. Non è importante che si aderisca alle motivazioni che io ho esposto in questa comunicazione. L'importante è che si chieda di procedere con celerità ad una convocazione dei comuni con termini e i comuni del sito per fare passi avanti, e noi ci auguriamo definitivi nel definire la convenzione. Grazie. Ci sono richieste di intervento? Se non ci sono, io passo al punto successivo all'ordine del giorno. Secondo punto all'ordine del giorno, modifica al programma triennale 21-23 delle opere pubbliche e all'elenco annuale 2021. Relatore, il delegato Alberto Locatelli, ha facoltà di intervenire. Grazie.
Signor Sindaco, allora le modifiche che andiamo a richiedere nel piano triennale delle grandi opere sono modifiche propedeutiche all'accensione del mutuo e poi alla realizzazione degli interventi che avevamo programmato con l'approvazione del bilancio. Le modifiche sono due, una è alle strutture sportive del centro Porro e una è alla modifica, con intervento di manutenzione straordinaria alle case popolari, case comunali.
Grazie. Ci sono richieste di intervento? La Commissione aveva licenziato il provvedimento, no?
Sì, sì, abbiamo già parlato nelle ultime commissioni, ma anche in quelle precedenti in fase di discussione del bilancio.
Ok, va bene. Se non ci sono interventi, io metto in approvazione. Prego.
Allora, come ne abbiamo parlato con Antonia, aveva fatto alcune domande, tipo se si poteva avere una valutazione di quelli che potevano essere lo stato dei lavori e i tempi di apertura e le modalità di gestione del centro.
Sì, stiamo parlando del Porro, vero? Consigliere Melia?
Sì.
Sì, ok. Sì, okay. Risponde delegato Maffi, grazie consigliere Maffi.
Grazie signor Sindaco. Sì, allora, per quanto riguarda la situazione dei lavori del centro Porro, le opere civili edile sono state completate, in particolare il locale tecnico, il fondo vasche e il bordo vasche. Nelle prossime ore arriverà una squadra di idraulici ed elettricisti che completerà il lavoro sulla parte impiantistica e la squadra che fino ad ora si è occupata delle opere civili edili continuerà sulle lavorazioni di finitura, piastrellatura e di stesura dei teli. L'impresa ci ha garantito che godremo dei mesi clou dell'estate. Questo per quanto riguarda l'avanzamento dei lavori. Per quanto riguarda la gestione, abbiamo ancora una gestione in essere con la Sporting Lodi, che proprio in questi giorni, in queste settimane, si sta occupando della sistemazione degli spogliatoi, della manutenzione del verde e della stesura dei protocolli anti-Covid. si è attivata subito non appena sono uscite le linee guida per la riapertura degli impianti natatori all'aperto, ovvero l'8 maggio, quindi stiamo parlando proprio di neanche 20 giorni fa, si sono messi subito al lavoro per presentare un piano di riapertura antipandemia. Verosimilmente andremo anche con una proroga di un anno, visto che l'anno scorso è stato perso. Diciamo che l'obiettivo di quest'anno, condiviso anche con il gestore, è quello di mettere a disposizione il centro soprattutto per le nuovissime generazioni e anche attraverso iniziative in collaborazione sia con le strutture oratoriali parrocchiali e anche con in particolare il nostro CRED. Spero di essere stato esaustivo, grazie.
Consigliere Medin.
Sì, vorrei chiedere se era stata identificata la previsione, i tempi di recupero delle spese una volta arrivati a regime, quindi i tempi per arrivare a break even, se siete in grado di averli già quantificati, grazie.
Grazie. Diciamo che un piano della progettazione economica non riteniamo sia il caso di farlo durante un periodo ancora emergenziale, perché quest'anno sarà ancora un anno condizionato dalla pandemia, soprattutto per quanto riguarda il contingentamento degli ingressi non sappiamo ancora come realmente andremo incontro al numero di ingressi. Diciamo che quest'anno ci può servire come anno di prova per poter poi progettare, una volta terminata l'emergenza, un piano anche di rientro economico.
Ok. Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, metto in approvazione il punto 2 all'ordine del giorno. Modifica il programma triennale 21-23 delle opere pubbliche e l'elenco annuale 2021. Chi è favorevole? Chi è contrario?
Contrario.
Non vedo nulla. Chi si astiene? Favorevole consigliere Menin. Chi?
Favorevole.
Grazie. Quindi un'unanimità. Grazie molte. Devo chiedere l'immediata esecutività del provvedimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Unanimità anche sull'immediata. Grazie. Punto 3 all'ordine del giorno, approvazione rendiconto 2020, relatore assessore Ruggeri, prego.
Grazie signor Sindaco, la presentazione del rendiconto è passata dalla commissione apposita, quindi abbiamo illustrato ai membri che ne fanno parte già ampi tratti di questo elenco analitico di tutte le risorse che sono all'interno del risultato d'amministrazione. Sono arrivate anche alcune domande a cui risponderò in particolare dalla consigliera Ferrari, che ringrazio perché hanno dimostrato comunque la volontà di approfondire un argomento complesso che attiene un anno sicuramente molto complesso. Infatti il rendiconto in approvazione questa sera fa riferimento al 2020, un anno che ha segnato l'intera umanità con lo scoppio della pandemia, di cui il nostro Consiglio Comunale si è largamente occupato in tutte le sue forme, dapprima per dare risposte da un punto di vista emergenziale, poi da un punto di vista amministrativo, poi da un punto di vista economico-sociale, nella consapevolezza che il nostro ente era comunque un mattoncino all'interno di un sistema che per la prima volta si è confrontato con un numero di problematiche impressionante, soprattutto per i diversi profili che sono stati coinvolti, appunto quello sanitario, quello economico-sociale. E pertanto anche nel nostro piccolo ente si trova evidentemente traccia di questo anno straordinario, straordinario in negativo, ma mettiamola così, anche in positivo, perché ne stiamo uscendo grazie al fatto che la scienza nel giro di pochi mesi ha realizzato qualcosa di straordinario, cioè dei vaccini che ci permettono oggi di parlare di ripartenza e di impostare, diciamo, il lavoro futuro dei prossimi anni. Quindi questo riepilogo velocissimo di un anno straordinario era proprio per sottolineare come anche nel rendiconto del 2020 si trovano tracce profonde di ciò che è avvenuto. In primis, come sapete, ne abbiamo parlato più volte, vi è stata innanzitutto, da un punto di vista, diciamo, della gestione operativa dell'ente nelle prime settimane, nei mesi della pandemia, vi è stato uno stravolgimento dell'operatività dell'ente. Come sapete, anche le modalità di lavoro del personale sono cambiate, sono mutate, si è attivato lo smart working come prima non era mai stato fatto, e anche l'ufficio economico finanziario, che ha duramente lavorato insieme a tutti gli altri uffici in questi mesi, è stato sottoposto a questi cambiamenti. In particolare colgo l'occasione per ringraziare la dottoressa Malappana, che ha diretto, che ha avuto la responsabilità dell'ufficio economico finanziario nel 2020 e anche in parte nel 2019 e in parte in questo inizio di 2021, che si avvia verso altri percorsi professionali, e colgo l'occasione per fare un grosso in bocca al lupo al tempo stesso alla dottoressa Corti Simona, che ha preso servizio da pochi giorni nel nostro ente. Quindi si sono sommate appunto a tematiche tecnico-operative con le quali il nostro ente mai si era confrontato anche dei cambiamenti molto importanti all'interno del personale di un ufficio strategico come quello economico-finanziario, su cui si poggia poi tutto l'ente. Come sapete, anche l'ufficio tributi stesso è andato incontro a una riorganizzazione, un potenziamento di cui si vedranno poi sviluppi ancora più significativi nel prossimo futuro. Cito questo perché appunto l'importanza di questo ufficio emerge anche da alcuni dati che poi passerò velocemente ad illustrare. Quindi l'intera macchina comunale è dovuta velocemente mutare, l'intero tessuto economico sociale di Udivecchio si è dovuto confrontare con una crisi conseguente appunto alle prime chiusure della scorsa primavera, che ha avuto e avrà un'onda lunga. Noi abbiamo visto i primi effetti nel 2020 e se ne intravedono in questo rendiconto gli effetti economici, ma non è finita qui, nel senso che il 2021 è un anno di piena transizione, non di certo un anno di ritorno alla nuova normalità. È un anno di piena transizione dove ancora si vedranno conseguenze di tutto ciò che è accaduto e che sta ancora accadendo. Peraltro lo stesso procedere della pandemia con la modalità delle ondate ha obbligato l'ente, il Comune di Udivecchio e un po' tutti noi a lavorare appunto a stop, ripartenze, aperture, chiusure, a modificare giorno dopo giorno tutta una serie di dati di progetto. E come sapete approvammo un bilancio di previsione nei primissimi giorni dello scoppio della pandemia, che è stato poi evidentemente stravolto da quello che è successo dopo. Stravolto ma non troppo, mi riferisco con stravolto soprattutto alla parte delle entrate. È da questo punto di vista che si rilevano i dati più significativi. L'impatto è stato importante in termini di minori entrate tributarie, in particolare non solo per le esenzioni che ha introdotto il governo con i vari decreti che man mano sono stati emanati, ma anche con il blocco proprio della possibilità di effettuare accertamenti, di emettere accertamenti, che è durato per molti mesi. Quindi da un punto di vista delle entrate, al netto naturalmente dei ristori specifici, il comune di Lodivecchio ha avuto 494.000 euro di minori entrate, ristori specifici che ricordiamo sono stati anche significativi, in particolare relativi alle occupazioni del suolo, eccetera, eccetera. Quindi questi sono gli effetti diretti. Sapete poi che ci sono stati anche effetti indiretti, in particolare sul mercato immobiliare, nell'edilizia, nell'economia in generale. Sicuramente alcuni settori ne hanno avvantaggiati, ma in generale è stato un periodo molto duro e soprattutto in cui la finanza pubblica è stata sottoposta a un forte stress. Ecco quindi che è stato un anno particolare, anche perché sono arrivati numerose contribuzioni al Comune di Lodivecchio da parte in particolare del governo, ma non solo, anche di Regione Lombardia, e anche di questo si trova traccia nel rendiconto. Il dato più significativo è sicuramente quello dell'avanzo vincolato, che ammonta alla cifra di circa 509.000 euro, che di per sé può sembrare significativa, però fa riferimento in sostanza appunto a una serie di iniziative intraprese nel corso del 2020 derivanti da fondi specifici e da contribuzioni specifiche arrivate soprattutto dal governo con l'articolo 112 del decreto legge 34/2020, l'articolo 106 del decreto legge 34/2020, insomma una serie di fonti sulle quali abbiamo iniziato a lavorare, che essendo significative da un punto di vista dell'importanza economica non hanno smesso di sviluppare i propri effetti, e siamo in via di ultimazione dei vari impegni connessi a queste operazioni. Questo per dire che appunto quell'avanzo vincolato di circa 500.000 euro è già tutto sulla via dell'impegno in alcuni binari ben specifici e ben identificati. Ricordo anche tra i vari fondi che ci sono stati erogati, in particolare il Fondo per la solidarietà alimentare, il contributo per le spese di sanificazione e disinfezione, il contributo regionale di solidarietà, c'è poi stata la legge regionale 9 che era un segnale, diciamo, di sostegno rispetto all'attivazione di alcune opere pubbliche che abbiamo sfruttato e sfrutteremo fino all'ultimo centesimo. Quindi di tutto questo si trova traccia in quello che può sembrare un avanzo significativo, in realtà è vincolato a chiudere queste partite di un anno molto complesso. L'avanzo invece, quello libero e disponibile, manifesta la sua sostanziale manifesta una cifra molto piccola, che significa un sostanziale equilibrio dell'ente. Mentre uno dei dati che sicuramente può balzare all'occhio per il suo importo è il fondo crediti di dubbia esigibilità, che ammonta a più di 1.400.000 euro. Sono le quote che l'ente è obbligato ad accantonare, proprio perché si parte dal presupposto che una quota di entrate hanno poi nel tempo un tasso di riscossione non al 100%, e quindi l'importanza di questi fondi di accantonamento è sicuramente significativa per mantenere in ordine i conti dell'ente, e proprio per questo ci siamo impegnati molto per mantenere un fondo crediti veritiero e che tutelasse le finanze dell'ente. Peraltro è stato introdotto proprio in questo anno sfortunato anche un ulteriore fondo di accantonamento che per noi pesa per 100.000 euro, quindi non proprio bruscolini, è legato ai tempi di liquidazione dei debiti commerciali verso i fornitori. E quindi anche questo è un tema su cui lavorare nel 2021, non è un aspetto semplice perché ci sono dei parametri molto stretti che determinano l'importo e che rendono di fatto impossibile rispettare i tempi imposti dalla legge, però a noi costa l'accantonamento di 100.000 euro e più altri vari accantonamenti, quali che potete ritrovare nel rendiconto. Come aveva chiesto anche la consigliera Ferrari, ci tengo a lasciare traccia di questo perché mi aveva chiesto esplicitamente un riscontro rispetto ai residui attivi che siamo andati a cancellare con l'approvazione di questo rendiconto, sostanzialmente eliminiamo da questo importo, che è veramente modesto considerati tutti i residui attivi e passivi che gli enti in generale si portano dietro negli anni, una quota, la più significativa, è quella relativa a un contributo che il Ministero dell'Interno ci aveva erogato per un'annualità e promesso per un'altra annualità, in particolare relativa all'ospitalità che dei soggetti terzi sul territorio comunale di Rodivecchio facevano rispetto ai migranti. Quindi c'era stato erogato un primo anno, un secondo anno c'era stato promesso e non più erogato, e quindi era una cifra tenuta lì, e poi dopo abbiamo avuto la certezza che non si sarebbe mai più proceduto a erogarle, quindi l'abbiamo eliminata dai residui attivi. Questa è la cifra più significativa, più alcune cifre piccole di prescrizione di tributi di data ultradecennale, in quanto appunto dopo il decimo anno i tributi vanno in prescrizione. Sicuramente un ente perfetto, e questa deve essere la nostra tensione morale e operativa, deve avere questo tipo di cancellazione di residui pari a zero. È un importo comunque relativamente piccolo, perché parliamo di 34.000 euro di TASI e 34.000 euro di TARI, sinonimo che dobbiamo sicuramente migliorare alcuni aspetti, però comunque anche l'aspetto di recupero di partite importanti da un punto di vista del contenzioso tributario hanno evidentemente la prevalenza su alcune piccole cose che poi appunto negli anni si accumulano e poi vanno a finire nei residui. Pertanto ritengo che alla luce di tutti questi dati e degli altri che abbiamo illustrato all'interno della commissione sia un rendiconto che dà perfettamente lo spaccato di un anno complicato, e quindi lo sottoponiamo al Consiglio nella consapevolezza, come dicevo prima, che anche il 2021 sarà un anno abbastanza complicato e di transizione. Grazie.
Grazie. Ci sono richieste di intervento? Prego, Assessore Ruggeri.
Allora, facevo riferimento in particolare ai crediti, ai residui attivi che sono stati cancellati per un importo complessivo di 107.000 euro, 40.000 facenti riferimento a un contributo del Ministero dell'Interno e la rimanenza 68.000 circa 34.000 di TARI e 34.000 di TASI, relativa a tributi difficilmente oggi esigibili perché superato il decennio di esigibilità e quindi caduti in prescrizione. Si tratta appunto di numerosi piccoli e piccolissimi importi che negli anni si sono sedimentati.
Grazie. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, metto in votazione. Punto 3 all'ordine del giorno, approvazione rendiconto 2020. Chi è favorevole? Consigliere Menin e consigliere Eva Pizzi, se mi fate la cortesia di fare la dichiarazione di voto. Astenuto, consigliere Menin. Consigliere Pizzi.
Consigliere Pizzi. Tenuta.
Grazie. Grazie. Metto in votazione. Sì. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Consigliere Menine, consigliere Pizzi. Il consigliere.
Nota.
Astenuta. Grazie, anche la consigliere Pizzi, se non ho sentito male, vero? Grazie. Grazie. Quarto punto all'ordine del giorno, approvazione del regolamento per l'introduzione e l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, assessore Ruggeri.
Grazie signor Sindaco, come anche in questo caso annunciato in commissione, ci siamo voluti mettere in regola con un canone unico patrimoniale che raggruppa al suo interno una serie di altri canoni, la cui genesi affonda ormai le radici in diversi mesi fa ed è stata successivamente, l'approvazione è stata successivamente prorogata di mese in mese. Ad oggi la scadenza del 31 maggio per l'approvazione di questo nuovo canone risulta confermata, quindi non risultano proroghe, e pertanto abbiamo valutato, coerentemente anche con la delibera di giunta che abbiamo assunto pochi giorni fa, di introdurre questo nuovo canone. Delibera di giunta innanzitutto che definisce le tariffe, le quali per legge devono essere a invarianza di gettito, e regolamento che definisce il perimetro di questo nuovo canone unico che raggruppa, lo ricordo, l'occupazione del suolo pubblico, la pubblicità, le pubbliche affissioni e le aree mercatali. Quindi ad oggi è un contenitore e un perimetro che raggruppa questi canoni già noti a tutti. Peraltro canoni in esenzione per la gran parte per tutto il 2021. Quindi questo ci dà agio di approvare uno strumento che, qualora normative o interventi normativi, come ad esempio i vari decreti di supporto e di sostegno in fase di approvazione e futuri, interverranno ridefinendo nel perimetro, perché è stata una normativa abbastanza travagliata nella sua gestazione, avremo poi tutto l'agio di intervenire per correggerlo, dato che poi se ne parlerà per il prossimo, le prossime tariffe, il prossimo anno fiscale, diciamo così. E pertanto, dato che il supporto ci è stato dato da una società specializzata che ha aiutato l'ufficio nello scrivere questo regolamento, lo proponiamo al Consiglio e diamo una nuova veste, diciamo, a questi canoni già oggi in vigore.
Va bene, grazie. Ci sono interventi?
Ci sono interventi?
Non ci sono interventi? Metto in approvazione. Quarto punto all'ordine del giorno, approvazione del regolamento per l'introduzione e l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Chi è favorevole? Chi è contrario?
Contrario.
Chi si astiene?
Favorevole.
Grazie.
Grazie.
Collega Pizzi, collega consigliere Pizzi.
Consigliere Pizzi.
Non si è sentito, chiedo scusa.
Consigliere Pizzi, favorevole.
Ah, grazie. Grazie. Infatti anche noi sentiamo un po' a spizzichi. Meno. Io ogni tanto la perdo. Ah. Ah, ok, stavamo cercando di capire la ragione anche con il nostro tecnico che ci assiste. Ok, beh, qualora ci fosse la l'eventualità che lei avesse perso dei pezzi di introduzione, non abbia nessuna remora a intervenire, che siamo a disposizione ovviamente per replicare. Grazie. Allora, quarto punto l'abbiamo votato, qui non c'è immediata esecutività. Quinto punto all'ordine del giorno, adesione al bando sport Missione Comune 2021 per implementazione e offerta a strutture sportive ricreative presso il Centro Sportivo Porro. Variazione di bilancio per assunzione mutuo con credito sportivo. Relatore, assessore consigliere Maffi, delegato.
Grazie.
Grazie signor Sindaco. Come già anticipato precedentemente dal collega Locatelli, questo è un atto propedeutico per chiedere il mutuo al credito sportivo ed in particolare tramite l'accesso al bando Sport Missione Comune 2021 che come i bandi a cui abbiamo partecipato nel 2020 è un mutuo a tasso zero con il totale abbattimento della quota interessi. Nello specifico il progetto prevede la realizzazione di due nuovi campi da padel, il rifacimento del manto del campo da calcetto, una nuova recinzione e l'integrazione per quanto riguarda l'illuminazione con nuove tecnologie a LED. Grazie.
Grazie. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, metto in votazione punto 5 all'ordine del giorno, adesione bando sport missione comune 2021 per implementazione offerta a strutture sportive ricreative presso il centro sportivo Porro, variazione di bilancio per assunzione mutuo con credito sportivo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Consigliere Menin? Consigliere Pizzi, favorevole.
Favorevole.
Grazie. Grazie. Passo ora alla votazione, la richiesta di votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario?
Chi è contrario?
Chi si astiene? Consigliere Menin.
Favorevole.
Consigliere Menin. E collega Pizzi favorevole, grazie.
Collega Pizzi, favorevole.
Sesto punto all'ordine del giorno. Lavori di manutenzione straordinaria delle case comunali e variazione di bilancio per assunzione mutuo con cassa, depositi e prestiti. Relatore delegato, consigliere delegato Locatelli, prego.
Grazie signor Sindaco. Allora, una variazione per la richiesta di mutuo per un totale di 220.000 euro, inizialmente sui due immobili comunali, le case di Via Pandolfi e quelle di Via Matteotti, successivamente al reperimento dei progetti preliminari non c'è possibile rimanere all'interno dei 220.000 per entrambi i progetti, quindi manteniamo inizialmente Pandolfi e per Matteotti valuteremo poi nelle prossime settimane di reperire fondi con altri fondi propri nel bilancio e nel caso imponteremo poi una successiva eventuale variazione di bilancio. Gli interventi che andiamo a fare sugli immobili di Via Pandolfi sono di manutenzione straordinaria che riguarderanno il tetto di entrambi gli immobili e l'intonaco, l'antinteggiatura.
Grazie. Ci sono richieste di intervento? Se non ci sono si mette in approvazione? Prego consigliere.
Prego consigliere.
Prego.
Prego. Sì, allora noi tempo fa avevamo fatto anche una interrogazione per chiedere proprio un dettaglio di quelli che potevano essere le problematiche delle case popolari. Questo è un tema che anche nella passata amministrazione avevamo trattato e avevamo a più riprese chiesto il dettaglio dei lavori che attualmente necessitano di essere rivisti, molto probabilmente perché ci sono dei problemi che sono nati in concomitanza con la costruzione di questi immobili, quindi in prima ipotesi dei lavori non eseguiti a regola d'arte. Avevamo chiesto nell'interrogazione se ci potessero essere gli estremi affinché chi abbia realizzato queste opere non in maniera soddisfacente potesse ripristinare a proprie spese quanto non eseguito correttamente, anche perché cioè, noi non siamo completamente d'accordo sul fatto che delle mancanze costruttive debbano per forza essere spalmate sui cittadini che con le tasse devono ripagare ciò che non è stato fatto correttamente. Ripeto, avevamo fatto un'interrogazione, però non abbiamo avuto nessun dettaglio. Grazie.
Sì, noi abbiamo contezza di questa interrogazione che è stata presentata. Abbiamo dato disposizione agli uffici di ricostruire un po' tutto l'iter da quando è stato progettato, a quando è stato appaltato, a quando poi si è interrotto per essere revisionato, rivisto e poi anche revocato l'appalto, quando sono subentrati altri soggetti a finire i lavori, quando sono stati certificati, eccetera. È una vicenda che va osservata con scrupolo e con attenzione. Noi non abbiamo nessuna intenzione di essere omissivi rispetto alla richiesta, per cui abbiamo solo bisogno di un tempo scrupoloso per poter valutare se, come esistono delle responsabilità, se sono già state attribuite, se sono già state compensate con lavori che sono stati realizzati prima del rilascio delle autorizzazioni, perché se così fosse, a quel punto con la definizione dei certificati di regolare esecuzione è del tutto evidente che noi non abbiamo più nessuna possibilità di rivalsa. Quindi ci impegniamo a breve a far completare questa istruttoria, consigliere Menini, e poi a presentarle gli atti che ne conseguono alla sua richiesta.
Vorrei chiedere se è possibile stringere i tempi per avere questo, anche perché attualmente chi abita all'interno di queste strutture continua a lamentare delle mancanze costruttive e attualmente stanno vivendo in ambienti che non sono molto salubri. Quindi prima riusciamo a fare sintesi su questa questione, probabilmente prima riusciamo a ripristinare le strutture e mettere le persone che attualmente ci vivono di poter continuare a vivere in un ambiente che sia il più possibile dignitoso. Vi ringrazio.
Sì, questo è il nostro obiettivo, perché come vede noi stiamo assumendo un mutuo per poter intervenire con una drastica operazione di risanamento e quindi privilegiamo da questo punto di vista l'aspetto sostanziale. Certo, la sua istanza di una verifica degli atti formali è un'istanza che noi dobbiamo evadere, però questa non impedisce, e questa sera lo dimostra il fatto che assumiamo proprio un impegno attraverso una fonte finanziaria perché si possa celermente, considerato che l'importo dei lavori alla fine è anche sotto soglia dopo l'ultimo decreto semplificazione, di dare immediata esecuzione sottraendoci a procedure di gare d'appalto molto più complesse e che invece il decreto di semplificazione consente di affrontare in modo risoluto.
Posso?
Sì, consigliere Pizzi, prego.
Ecco, piuttosto non c'è nessun modo, cavillo, di poter anche usufruire di qualche ecobonus, anche se so che non è un privato, però stanno uscendo vari decreti sulle costruzioni, sugli incentivi, eccetera.
Allora, allo Stato lei lo sa che noi non possiamo essere titolari di interventi sul patrimonio pubblico attivando quello che appunto passa con l'ecobonus 110, eccetera. Noi abbiamo nel bilancio iscritto una possibilità, poteva essere offerta a noi dalla legge sulla rigenerazione urbana, che lei sa noi abbiamo intercettato e per la quale abbiamo segnalato sia l'intervento sul borgo storico intervenendo su Piazza Santa Maria e dintorni e sia intervenendo su una struttura invece pubblica come tutta l'asta, diciamo, della casa, della sanità, quella che ospita l'associazione medica, la Croce Rossa, oggi l'area ancora sociale, eccetera, eccetera, fino alla Lada, oltre il centro anziani, coinvolgendo persino il municipio. Noi abbiamo segnalato questi due interventi, anche perché, diciamo, siamo stati costretti ad anticipare, e io credo opportunamente, dando la priorità appunto all'intervento sulla riqualificazione di quel patrimonio edilizio che non solo sta degradando, ma presenta anche un conto che via via diventa insostenibile per i cittadini. Noi devo dire che l'accesso al credito ha un costo relativamente modesto, l'intervento non è estremamente esigente e quindi intendiamo procedere con velocità. Noi abbiamo altro patrimonio comunale, eventualmente, che può essere osservato e magari anche oggetto di intervento. Mi riferisco alla porzione di via Matteotti, che dovremmo vedere, come diceva prima il delegato Locatelli, consigliere delegato, quanto sarà esigente per trovare risorse proprie ad integrare quelle del mutuo. E abbiamo anche la possibilità, sempre in quella zona, anche di procedere magari ad acquisti diretti, ove ve ne fossero le condizioni, perché ci sono delle case che potrebbero essere anche oggetto di intervento di questo tipo. Se noi avessimo in soccorso nelle nuove norme questa opportunità, sicuramente l'attiviamo.
L'ultima cosa, i lavori di portazione saranno anche per un efficientamento energetico?
Può ripetere per cortesia, collega Pizzi, perché abbiamo perso la prima parte.
Chiedevo.
Sì?
Si sente?
Adesso sì.
Sì.
Ok, chiedevo se i lavori che avete in programma di fare saranno anche in efficientamento energetico.
No, questa parte non è contemplata nell'intervento. L'intervento è relativo al tetto, con la creazione di falde, e quindi quello è un volume puro, lei lo conosce, l'avrà visto, e le condizioni, diciamo, anche esterne dell'edificio, oltre che aver creato un disagio, anche perché non c'è un tetto che evidentemente ha protetto la struttura che viene ospitata, e quindi le abitazioni più prossime al tetto. E poi c'è una rimessa con un qualche ritocco, ma non è previsto il cappotto, diciamo, con particolari soluzioni dal punto di vista energetico. Il progettista ha ritenuto che questo intervento, come dire, così allo stato non fosse urgente, non che non fosse magari necessario, ma sicuramente non urgente.
Grazie
a lei. Possiamo procedere quindi? Sesto punto all'ordine del giorno, lavori di manutenzione straordinaria delle case comunali, variazione di bilancio per l'assunzione del mutuo con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Chi è favorevole? Chi è contrario?
Chi è contrario?
Chi si astiene? Chi si astiene? È contrario il consigliere Menin?
Confermo, contrario.
Grazie. Consigliere Grazie. Pizzi?
Sì.
Consigliere Pizzi, astenuta.
Grazie. Sì. Immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario?
Contrario.
Chi si astiene?
Chi si astiene?
Menin, contrario?
Menin, contrario.
Confermo, contrario.
Okay. Consigliere Pizzi?
Pizzi.
Astenuta, grazie. Procediamo, settimo punto all'ordine del giorno. Esame ed approvazione del nuovo regolamento per l'accesso a prestazioni sociali agevolate. Relatore, assessore Fabiano, prego.
Grazie, signor Sindaco. Buonasera a tutti i consiglieri. Come già affrontato in Commissione Affari Sociali la scorsa settimana, Portiamo oggi in approvazione in consiglio il nuovo regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate. Questo regolamento è un documento divenuto obbligatorio per tutti i comuni. Tanti si sono già provvisti di questo nuovo strumento ed oggi anche noi ci allineiamo alle normative in vigore. Questo documento racchiude e riporta tutti i servizi che vengono offerti e garantiti dal nostro ente, dal Comune di Lodivecchio, e le modalità per accedervi. Io adesso elenco velocemente gli articoli con il loro titolo, ecco. Nell'articolo 3, 4, 5 e 12 vengono inserite le assistenze per l'educativa scolastica, per l'assistenza domiciliare ai minori e l'assistenza domiciliare ai minori di gruppo, oltre che al trasporto sociale verso le scuole e servizi diurni semiresidenziali per persone con disabilità. Di questi articoli viene prevista la gratuità, come già è. Nell'articolo 7 e 8 vengono mantenute le tariffe tuttora in vigore e si tratta di servizi, per l'articolo 7 il servizio di assistenza domiciliare, il SAD, e per l'articolo 8 i pasti al domicilio. Vengono disciplinate le consuetudini relative al pagamento delle quote di frequenza dei CDD, CSE e SFA, come sono ad oggi, ed è nell'articolo 9 e nell'articolo 11. Nell'articolo 10 viene disciplinato l'accordo tra le famiglie e il CDD, i centri diurni disabili, sempre come è anche ad oggi. Una piccola novità: nell'articolo 2 viene introdotto il sostegno, l'istituto dei buoni farmaci, che è stato sempre rilasciato dalla giunta comunale anno per anno, invece da oggi viene inserito nel nuovo regolamento. Colgo l'occasione per ricollegarmi un attimo all'articolo 10, perché la settimana scorsa, sabato, è apparso sul nostro quotidiano locale un articolo che riportava erroneamente la città di Lodivecchio come uno dei comuni che nel periodo di chiusura dei centri diurni per disabili nel 2020 ha chiesto la compartecipazione alle famiglie per queste strutture. Ieri sullo stesso giornale, sullo stesso quotidiano, è apparsa la rettifica, perché la nostra amministrazione aveva esentato subito, nei periodi precisamente da marzo 2020 a luglio 2020, il pagamento di tutte le compartecipazioni a carico delle famiglie, appunto perché i centri sono rimasti chiusi fino ad agosto. Mi sembrava opportuno precisare. Grazie.
Grazie. La parola a chi chiede di intervenire. Se non ci sono interventi, metto in approvazione. Settimo punto. Esame e approvazione del nuovo regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate. Chi è favorevole? Chi è contrario?
Contrario. Menin, favorevole.
Grazie. Grazie. Chi si astiene?
Si astiene.
Consigliere Pizzi?
Pizzi, favorevole.
Grazie molte. Ottavo punto all'ordine del giorno, esame ed approvazione del regolamento degli orti comunali. Assessore Guarisi, la parola.
Buonasera a tutti. Mi sentite? Mi
sentite? Microfono.
Non va. Mi sentite?
Sì, sì.
Ok. Buonasera a tutti, grazie.
Bene, grazie. Grazie signor Sindaco. In commissione siamo intervenuti per apportare alcune modifiche al regolamento vigente degli orti datato 2009. La maggior parte delle modifiche non rappresentano variazioni sostanziali. Diciamo che tra di esse una delle più rilevanti è stata quella di fissare una data standard di durata annuale dell'affitto per semplificare la gestione dei rinnovi. L'altra modifica un po' più rilevante che abbiamo introdotto è quella di una sanzione pecuniaria per gli ortisti che al momento dell'abbandono per scadenza del contratto non ripristinano l'area di loro pertinenza. Questo si è reso necessario poiché in passato il Comune ha dovuto intervenire per lo sgombero e per il ripristino della particella allo stato iniziale. Tutte le altre modifiche sono di piccola entità e sono state esaminate dettagliatamente durante la Commissione Ambiente, approvate da tutti i colleghi. Grazie.
Grazie. Ci sono richieste di intervento? Bene, bene. La Commissione evidentemente è esaustiva. Metto in approvazione. Esame ed approvazione del regolamento degli orti comunali. Chi è favorevole?
Chi è favorevole?
Grazie. Chi è contrario? Chi si astiene? Il voto
favorevole.
Grazie molte. Grazie. Io con questo voto abbiamo chiuso i lavori del nostro consiglio questa sera. Vi ringrazio molto e ci sentiamo e speriamo di vederci magari in presenza. Se le norme ci daranno la facoltà di cominciare anche a riprendere in presenza i lavori di questo Consiglio, al prossimo Consiglio Comunale. Grazie molto e buona serata a tutti. Grazie a tutti. Grazie.